tutti pronti allora per andare a sentire da Roberto Canepa, dal direttore sportivo del Dertona, che cosa si sta preparando in vista della gara con la Castellanzese. Ciao Roberto.
Ciao Brox, a tutti, i leoni all'ascolto e a tutti gli ascoltatori di Radio PNR.
Allora, con piacere ci troviamo sempre un po' prima della partita per fare il punto sulla settimana di lavoro e su cosa, prima di tutto anche un po' sul Dertona delle ultime partite, anche un punto un po' tecnico, visto che con te abbiamo parlato sempre più degli aspetti organizzativi. Mi pare siamo alla quinta partita positiva come serie aperta, 3 vittorie e 2 pareggi. Continua anche la sequenza in casa dopo il pareggio con l'Asti, ora la Castellanzese. Torniamo indietro, come valuti la partita con l'Asti? Sarebbe bastato niente per vincerla, un calcio di rigore trasformato, e niente per perderla, un calcio di rigore parato, per cui alla fine insomma il pareggio accontenta fino a una certa, ma può anche essere, come lo vedi?
Vedo un pareggio positivo. Venerdì scorso proprio da questi microfoni,
certo, ti avevo detto
i miei timori quello che riguardava l'Asti, perché è allenato da un allenatore molto molto importante. Ho avuto l'onore di allenare con lui la rappresentativa di Serie D, so di cosa sta parlando. È un allenatore molto simile al nostro, a Marcello Chezzi e Riccardo Boschetto. È un allenatore che negli anni, anche
però per il contratto dobbiamo dire che Chezzi è più bravo, se no ci mandano via.
No, siamo bravo, ma siamo altrettanto sicuri che lo è anche quello, anche Riccardo Boschetto, che tra l'altro, certo, per tradizione negli anni è sempre stato un bel avversario per il Dertona, anche, certo, nei tempi di Saluzzo e via dicendo. È stata una partita frizzante, chi è venuto al Coppi non si è di certo annoiato. Ovvio, avendo sbagliato il rigore per ultimo noi a pochi minuti dalla fine, un po' da mare in bocca ti rimane, ma ripeto, nell'analizzare il bicchiere direi che portiamo a casa il bicchiere mezzo pieno molto serenamente e ci marchiamo un punto che dà continuità contro una squadra veramente forte, veramente in forma, veramente importante, che è l'Asti, che sta facendo un ottimo campionato.
Allora, stesso discorso immagino simile sarà sulla Castellanzese, che sta lì appena sopra il Dertona in classifica. Possiamo dire una cosa però, in caso di vittoria con la Castellanzese, d'accordo, niente è scontato, ma niente è anche impossibile, no? Voglio dire, le consideriamo squadre un po' di pari livello vista la classifica. Il Dertona sarebbe matematicamente 8º, indipendentemente da come vadano le altre partite. Cosa dobbiamo dire? Che la risalita ormai è anche una cosa concreta, magari poi non si andrà tantissimo più su dell'8º, però insomma possiamo anche cominciare a guardare avanti oltre che indietro, o comunque non guardare nulla e stare sereni.
Dunque, cosa possiamo dire? Possiamo dire che è una partita, è un bello spartiacque, è una bella partita, una partita con una squadra sicuramente diversa rispetto all'Asti, una squadra molto tecnica, una squadra con delle individualità come può essere Cocuzza.
Quanto ti piaceva Cocuzza 6 mesi fa?
Cocuzza mi piace da quando l'ho avuto a Savona in Serie C.
Perché era uno degli obiettivi di mercato, poi si sono fatte altre scelte, no?
Sì, no, ci siamo annusati fino alla fine per il secondo anno di fila. Ma non siamo
come riusciti. Sta andando lassù?
Sta facendo un buon campionato, magari un po' meno prolifico del solito, ma Cocuzza è fatto così, a volte parte un po' più a rilento, ma poi i suoi 15, 16, 17 gol li fa sempre.
Chiamaci quindi... niente. Ecco, altri giocatori di valore nella Castellanzese?
Hanno Verdisci, che è un giovane importante, è una squadra importante, dai, è una squadra... che gioca a calcio, come tante squadre lombarde, una squadra organizzata, una squadra con una dirigenza importante, quindi una squadra organizzata sotto tutti i punti di vista.
Okay.
Così.
Allora, sarà tra l'altro la seconda di 3 partite consecutive in casa, se consideriamo anche la Coppa, perché mercoledì alle 14.30 c'è un'altra partita al Coppi, no?
Mercoledì 7.
Ah, 2 settimane allora, sì, ci sarà in mezzo una trasferta che sarà...
a Borgo Sesia.
Ok, perfetto, così abbiamo completato anche la prossima agenda. È vero, confondevo le settimane, ero già mentalmente in ferie all'8 dicembre, hai capito?
Giocheremo il 7, diciamo vigilia di l'Immacolata, il 18 dicembre.
Nostre meritatissime ferie.
E poi niente.
Va bene. Allora, mentre noi ti stiamo un attimo perdendo in linea, quindi se puoi ripiazzati dove eri prima, andiamo a parlare invece di come sta Aldertona a livello di giocatore, di come sono andati gli allenamenti, se manca qualcuno.
Recuperiamo Agazzi, che era squalificato contro l'Asti. E
questo semplifica anche le scelte nei giovani, no?
Certo, ci ha fatto modificare non poco lo scacchiere tattico, lo recuperiamo nuovamente, quindi a disposizione del mister, che vedrà come impostare lo scacchiere tattico giovani e vecchi.
Altri assenti, squalifiche, infortuni, qualcuno che magari ha bisogno di rifiatare un attimo? No, tutto bene.
L'unico che attendiamo, speriamo di avercelo per gennaio con ansia, è il buon Usman Guaye.
Vabbè, ma qui ci vorrà purtroppo ancora un po' di tempo, ma sarebbe un giocatore molto utile alla causa, anche per come gioca. Intanto torniamo alla partita.
Speriamo che possa, come ci auguriamo tutti, ripagarci.
Ecco, però una riflessione che facevamo nel nostro talk del sabato mattina con Marco Pagano, a proposito lo ricordo agli amici ascoltatori, sabato mattina dalle 11 su PNR si parla di sport, di calcio e basket, Serie A, Serie D, Serie A di calcio e di basket, motori, insomma tutto il panorama weekend. Avevamo accennato un po' anche al discorso giovani e così via, ma la domanda che invece voglio fare a te nello specifico, esco dal discorso d'Ertona, però la regola dei giovani in Serie D, siamo tutti d'accordo che i giovani sono un'opportunità, perché certamente insomma non dobbiamo vederli per forza come un punto debole nella squadra, soprattutto se li si sa trovare buoni. In quanti anni qualcuno anche di buon livello è passato qua dal Aldertona. Però pensando a cosa è successo ad esempio domenica, mancava un sostituto testuale di Agassi nel ruolo e è stato necessario praticamente...
Era infortunato, che ecco, era da foppio.
Ecco, vabbè, però in queste case è stato necessario poi modificare l'assetto. Va bene che chi ha giocato, per esempio, da Rigo ha fatto bene, ma usciamo dalla fattispecie. Spesso, insomma, per gli obblighi dei giovani si devono anche un po' disfare degli equilibri tattici. Ad esempio, il Aldertona difficilmente potrà schierare tutti insieme Manasiev, Dorazio e Cico, anche se Turket sta facendo benissimo. Non sto parlando di escludere lui, è altro discorso. Il giovane buono il posto lo trova sempre, a prescindere. Però l'obbligo dei giovani, quando sono dei giovani che arrivano in prestito in Serie D, lasciati indietro da settori giovanili importanti, oppure anche quando c'è il giovane in casa che fa bene, magari a fine anno lo si vende portando degli buoni introiti alla società, siamo sicuri che facciamo però il bene dei giovani che scendono e magari poi perdono gli stimoli, o che salgono ma magari non sono così pronti e si fabbrica un'illusione? E punto due, così metti tutto insieme, siamo sicuri che offriamo il migliore spettacolo possibile? Perché se potessimo schierare dei giocatori di esperienza che magari scendono dalla Serie C per venire in D, migliorerebbe anche la cifra tecnica del campionato, anche per chi paga il biglietto, sto dicendo al di là del tifo.
Allora, tanto ti anticipo che probabilmente la federazione ti ha e ci ha anticipato.
Ma va?
Stavamo parlando qualche volta fa di come funzionano i giovani in Lega Pro e probabilmente a breve anche in D, col fatto poi che verranno a mancare probabilmente i vincoli dei dilettanti, ci sarà probabilmente una modifica, ci sarà un, diciamo, può anche darsi una ristrutturazione dei campionati. Comunque a livello, diciamo, proprio di utilizzo dei giovani, è facile che si vada verso una soluzione simile a quella della Lega Pro, cioè non un obbligo,
un premio,
no, ripeto, non un obbligo statuario, statico, cioè una leva, due leve, tre leve, certo. Ma utilizzo, e quindi con un riconoscimento, e questa potrebbe essere la strada.
Non ho capito perché abbiamo perso la voce proprio in quel momento. Non un uso statico di ogni leva, ma
un incremento in base a quello che ha uno in rosa, cioè se io ho la fortuna di avere 4 2004 o 2 2001,
quindi
sì, una parte premiale, che però è molto legata a questo riassetto.
Se io non faccio giocare giovani, paradosso, non prendo premi, e magari la squadra anche obiettivamente mi costerà di più, perché è inevitabile. Se li faccio giocare, prendo magari delle premialità, se ne faccio giocare tanti, prendo dei premi in denaro.
Faccio un esempio pratico che va a rispondere a quello che dicevo prima. Io sono dell'idea che i giocatori, tranne, non mi stancherò mai di dirlo, casi come possono essere Tato in particolare, che andrebbero clonati, andrebbero studiati in laboratorio. Secondo me la D è un campionato, come anche la C, dove la parte atletica agonistica la fa da padrone. E quindi secondo me, quello che dicevi, i giocatori di C che scendono non sono quello che...
Di primissima qualità, insomma.
Non sono quello che, a mio modo di vedere, è il pane corretto, la giusta alimentazione per il campionato. Ti dico, secondo me c'è da lavorare invece sull'incentivare l'utilizzo appunto dei giovani, i giovani in senso globale, nel senso le leve giuste per far sì che possa crescere il campionato. Ti davo risposta a una cosa che avveniva fino a qualche anno fa. Tu sai bene, sono ligure, anche se sono d'origine del Basso Piemonte, un po' ligure d'azione, ritrasferito qua. Qualche anno fa l'eccellenza piemontese, se non erro l'anno che la vinse il Bertona con mister Pellegrini e con un Sacco direttore, con Luca, e i giovani, obbligo dei giovani erano due.
Sì, è vero.
Inevitabilmente il livello del campionato, di tutto il campionato, era molto alto, perché
ma anche nella promozione, l'anno prima il campionato di promozione secondo me è stato perfino più bello dell'eccellenza come cifra tecnica, e gli obblighi dei giovani erano minimi anche lì.
Per quello che riguarda eccellenza e promozione, è la Lega Dilettanti che dà due leve di obbligo, poi i vari comitati regionali vanno ad inserire uno o due giovani. Ci sono certe regioni che giocano quattro giovani come in Serie D, la Liguria ha sempre utilizzati tre, ma giocare con solo due giovani in campo vuol dire innalzare in maniera importante il livello del campionato.
Certo, perché il giocatore magari di classe superiore è disponibile a scendere. Perché faccio un esempio: se tu avessi detto a Cicco, Manas e Vedorazio che quasi certamente uno dei tre ogni domenica avrebbe dovuto stare fuori, magari non venivano tantissimo volentieri, no? Senza toccare i singoli, però per capire, vederli insieme darebbe una bella qualità.
Forte devi avere comunque giocatori di questo calibro, e secondo me c'è da anche capire che poi noi adesso abbiamo fatto un'operazione di lavoro sulla rosa che in parte avevamo impostata, e stiamo andando a riformarla, a riformatarla, no?
Certo, ma infatti uscivo dalla fattispecie.
Tu come permetteranno di utilizzare...
Tu a livello di opinione personale, vado veloce perché ho pochissimo tempo ancora, sei in linea con quello che propone adesso la Lega?
Se fosse questa la soluzione, è un'idea che percorrerei, mi piacerebbe.
Senti, e ultima cosa, ci anticipi anche che cosa si sta studiando per le riforme dei campionati, visto che così magari potrebbe essere il destino che ci tocca l'anno prossimo?
Spero, la Lega Pro vuol fare mantenere le 60 squadre, secondo me in una formula un po' troppo americana.
Sì, quella l'abbiamo letta, complicatissima, ma lì è anche un problema di distribuzione di risorse, per quello secondo me sono troppe 80 squadre, ma è un altro problema.
10. E si parla eventualmente di questa famosa D-Elite o C2 Cuscinetto semi-pro, e quella potrebbe essere secondo me una soluzione interessante.
Sì, però la C deve dimezzare l'organico per fare la C-Elite.
Ma non è detto.
Perché va bene, allora tanto quanto fare la D, perché le squadre restano le stesse se sopra...
Esatto, allora... La C ha fatto un tipo di proposta, la Lega di Serie B, Balata, ha fatto un altro tipo di proposta ancora.
Quale?
Serie A 20, Serie B a 20, Serie C, come dici te, addirittura tranciata a un terzo, quindi a 20, e una Serie D d'Elite a tre gironi da 20.
Quindi la C a quante, perché va via la voce in continuazione, la C a quante squadre?
La C normale, un girone unico a 20 squadre.
Ah, ok, perfetto, perfetto.
Una C Elite o D Elite. O C2 chiamala, o D Elite.
Quindi i due gironi che verrebbero tagliati dalla C andrebbero a comporre la D Elite insieme a un girone di squadre promosse dalla D, più o meno.
Più o meno, sì, esatto.
Beh, questo mi intrigherebbe, perché in effetti vogliamo anche dire una cosa onestamente: la disparità che c'è tra le squadre della Serie C dei gironi le migliori e le ultime, c'è quasi una categoria se non due, così come c'è più di una categoria nella Serie D tra la Sanremese e lo Stresa come cifra espressa.
No, sicuramente. sicuramente, sicuramente.
Cioè c'è un divario molto più ampio di quello che c'è ad esempio in Serie B, dove tra il Como penultimo e il Genoa c'è differenza, ma non così tanta da far apparire il quadro in due categorie diverse. Ecco, credo che la C in questo momento, con la C a tre gironi, è uno dei campionati più brutti che abbiamo nel panorama nazionale, credo.
Io non sono d'accordo, io sono sul fatto che sia brutto, un campionato stra diverso. E
io ho visto qualche partita con un amico del girone Serie C, del girone C di Serie C, con un amico che vive da quelle parti, e francamente mi è venuta voglia di rompere la televisione dopo una certa.
Però ti posso garantire che il girone C di Lega Pro è un girone tosto.
Sì,
molto
ma, tosto. Sì, ma solo agonismo, vedi giocare male proprio.
Ma non lo so.
Vabbè, non poi so. Sono opinioni che vanno, almeno io ho visto solo alcune partite così, poi magari un'impressione superficiale. Comunque, Roberto, grazie di queste info, perché comunque c'è sempre, insomma, la capacità di essere dentro, da insider, no, delle cose che si muovono nel palazzo e che comunque poi impattano tantissimo anche su quello che vediamo noi osservatori, tifosi e così via. Domenica, allora, alle 14:30, la partita Dertona-Castellanzese. Grazie Roberto.
Grazie, a domani e nei prossimi giorni. Un abbraccione a tutti, forza Leone, forza Bertone.
Naturalmente sempre un caro saluto.